Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
Bentornati in diretta su Unica Radio, siamo in compagnia quest'oggi di Claudio Loi che torna a trovarci perché andiamo a continuare il nostro percorso alla scoperta della musica in Sardegna. Il titolo di oggi è quella sporca dozzina di dischi, 12 dischi isolani da non dimenticare o comunque da tenere ben presente per l'ascolto anche della musica futura. Ciao Claudio.
Ciao Simone. Ciao Unica Radio, ciao a tutti i coraggiosi che ci ascolteranno, speriamo tanti.
Come stai?
Sto meglio. Come sentite questa voce un po' cavernosa, spero di riuscire a comunicare quello che sento su questi dischi. Spero che riusciate a capirmi.
Come procede questo periodo di quarantena? È sempre importante chiederlo poi a tutti i nostri ospiti.
Ma procede bene, male, nel senso che stare a casa non è così brutto, però è chiaro che molli un sacco di cose. Io ad esempio ho una voglia pazza di andare in paese, spero di poterlo fare già da lunedì, martedì insomma.
A Barumini, giusto?
Esatto, sì. Dopo i pronti che mi aspettano e anche altre cose.
Io ho una voglia matta di andare dal barbiere perché ormai mi candido a diventare Babbo Natale.
Come la sono tagliata?
Ma io sto aspettando, perché se dovessi tagliare la barba avrei un testone di capelli così, quindi sto cercando di tenere tutto uniforme e poi facciamo tutto insieme quando
sei riuscito. Comunque carino.
Davvero? Grazie. Certo. Grazie Claudio, lo so che mi vuoi bene. Oggi andiamo a parlare di 12 dischi che sono da tenere ben presenti per chi cammina sul territorio della musica isolana. Abbiamo deciso insieme a te di fare una lista, in realtà ci hai proposto una lista di dischi che tra l'altro hai lì con te, quindi li andremo anche a vedere fisicamente. Ne andremo a parlare brevemente, quindi delle brevi pillole, 12 brevi pillole che ci aiuteranno ad addentrarci meglio alla scoperta di queste opere che sono state assolutamente seminali nella storia della musica isolana.
Sì, voglio dire una cosa: scegliere 12 dischi in una produzione sterminata come quella della musica sarda non è facile, infatti prendiamo come un giochino, come una sorta di divertissement che ci aiuta un po' anche a trascorrere questi giorni strani. Sono scelte soggettive, personali, discutibili, quindi ognuno è chiaro che potrebbe farsi la sua lista. Sono dischi che per me hanno lasciato dei segni importanti sia a livello storico sia a livello culturale e che mi hanno dato delle emozioni che magari altri dischi non mi hanno dato. Quindi è semplicemente una lista, una visione soggettiva di queste cose qui.
Iniziamo, sì, direi che iniziamo con il primo disco, lo possiamo anche far vedere.
Siamo nel 1977, il primo disco che proponiamo è questo di Marcello Meris. Il disco si chiama The New Village on the Left, e del 77 fu pubblicato dalla...
Fallo vedere che ti metto in primo piano.
Dalla Black così. Saint, etichetta nazionale italiana che ha avuto una lunga carriera. È un disco importante perché arriva a un momento cruciale della carriera di Marcello Meris. Marcello Meris, sapete, nasce a Cagliari, poi per il suo lavoro si trasferisce prima a Roma, dove ha possibilità di incontrare la scena free jazz romana, quella più agguerrita, la prima scena, e poi si trasferisce a New York. Lui si porta dietro la sua cultura, il suo contrabbasso, il suo essere sardo, ma anche il suo essere un cittadino del mondo. Questo disco è stato inciso insieme a Enrico Rava, che si trovava a New York in quegli stessi anni, a Roosevelt Rudd, trombonista, e Don Moyet, che conosciamo come il percussionista dell'Art Ensemble of Chicago. Quindi un quartetto pazzesco di musicisti che poi hanno confermato negli anni, fino a oggi, la loro caratura internazionale. Ma la cosa interessante è che, oltre a questi quattro musicisti di jazz, c'era anche un quartetto di tenore sardi, il gruppo Urbano di Orgosolo. Ed è la prima volta in assoluto in cui il jazz si confronta con la musica tradizionale sarda. Un esperimento difficile, controverso, discusso, ma che ha lasciato veramente una eredità enorme. I nastri erano stati registrati l'anno prima e furono portati da Marcello Melis a New York, e nelle tracce si sente ogni tanto queste, si sentono queste voci che arrivano da lontano, che arrivano dal passato, dalla nostra storia. È la prima volta, dicevo, in cui il free jazz, non il jazz, proprio il free jazz fa i conti con quelle che sono le proprie radici. Marcello Melis ci è riuscito alla grande, poi ha continuato in questa direzione, l'ha esplorata, l'ha modificata e così via. Da lì poi sono nate tante cose. Tu conosci bene la storia del jazz sardo, quindi sai che da lì sono venute fuori tante vicende, quelle di Favata, quelle di Carlos, quelle di Fresu. Però questo è veramente uno dei primi esempi in cui si è capito che tradizione e ultra avanguardia potevano stare insieme.
Ma tu hai parlato di Favata. Favata, giusto per aprire una piccola parentesi, poi ha avuto veramente un grandissimo successo discografico. Puoi parlarcene brevemente?
Lui ha avuto un grande successo discografico, forse a livello discografico è quello che ha avuto più successo. I suoi dischi, quando furono pubblicati dal Manifesto, arrivavano a 40-50 mila copie vendute, che sono numeri pazzeschi se ci pensiamo. E lui, sì, lui è stato bravo a coniugare proprio il linguaggio del jazz, anche quello più melodico, quello più raffinato, con la tradizione sarda. Lui ha lavorato con i tenores, con i cori, con le launeddas, ha veramente creato un universo molto logico, molto complesso e lineare. Di questo bisogna darne atto a Favata per quello che ha fatto.
Sì, era solo per appunto ricordarlo, visto che l'avevi nominato. Poi sono tanti, tanti altri poi esempi importanti, però questo era veramente stato un momento importante, cioè ne sei legato anche a queste pubblicazioni che avevano veramente avuto tanto successo. Il secondo disco del quale parliamo oggi, Claudio nel frattempo ci aiuta a visualizzarlo e ti metto in primo piano.
Siamo sempre negli anni 70 e il disco che proponiamo come seconda scelta è questo di Piero Mavras, che si chiama Fuori Campo. In realtà quello che vedete è una riedizione del long playing originario che uscì nel 77, questo è uscito nel 97 a 20 anni di distanza, la copertina è stata cambiata. Nella prima versione c'era una grande muraglia nuragica che si stagliava imponente, qui è stato cambiato un po', però il disco è quello. Tra l'altro contiene due inediti che nel disco prima non c'era. È bellissimo questo disco, a me colpì molto perché Piero Mavras in quegli anni riuscì a tenere testa alla potente invasione del cantautorato di quegli anni. Lui in questo periodo si confrontava con giganti come De Gregori, come Guccini, come Battiato, ma sono tantissimi. È stato il periodo più fecondo del cantautorato italiano. Beh, lui, devo dire, sta alla pari con questi musicisti, almeno per questo disco qui, con canzoni che sono rimaste indimenticabili. C'era Diglielo tu Maria, dove si citava la 500 plenuragica, e tante altre canzoni che sono rimaste nel nostro immaginario. Mi sembrava giusto ricordarlo, Piero Mavras, per quest'opera qui. Poi lui ha cambiato, ha preso un'altra direzione, è diventato un cultore, un amante della tradizione sarda, si è messo a cantare in limba, con risultati sempre molto interessanti. Qui canta in italiano e lo fa benissimo.
Bene, sì, è assolutamente uno dei momenti più alti nella storia di Piero Mavras. Io sono rimasto colpito particolarmente dal fatto che un giorno ho trascorso appunto un'intera giornata a Ossassai. Dopo pranzo, con un gruppo molto, molto grande di persone, c'è chi ha preso la chitarra, ha iniziato a cantare e cantavano tutti Piero Mavras, ma a memoria. Lì mi sono reso conto di quanto Piero Mavras sia entrato nella cultura sarda, ma anche tra i giovani. C'erano tantissimi giovani che lo conoscevano. Questo è importante, come lo valuti, Claudio?
Questo vuol dire che quando una proposta culturale è valida, non muore, rimane ancorata nei nostri ricordi, nella nostra mentalità. E questo è quello che ha fatto Piero Mavras. Lui ha lavorato sempre in modo molto onesto e molto sincero, e alla fine questa roba paga. Cioè, non puoi fare il furbetto scimmiottando la musica sarda, mettendoci un po' di drum elettronica e così via. Alla fine i conti non tornano. Però Marra queste cose le conosce bene, lui è molto intelligente, oltre che bravo, e quindi questa cosa rimarrà, ne sono sicuro.
Assolutamente. Terzo disco che oggi andiamo a presentare è Boomerang dei Cadmo.
Esattamente, eccolo qua. Un disco meraviglioso, bellissimo, anche inaspettato, devo dire, perché siamo sempre negli anni 70, quando proposte di questo tipo erano abbastanza numerose, basta pensare al Perigeo, a gruppi di questo tipo.
Ti interrompo un attimo perché arriva tanto vento, Claudio, quindi nel tuo microfono si sente tanto vento, quindi magari se riesci...
Vabbè, siamo in Sardegna.
O a proteggere il mio... No, ma più che altro perché si sente male la tua voce.
Non so cosa fare, però dai, cerchiamo di farcela.
Ok. Continua.
Allora, i Cadmo erano un trio meraviglioso composto da Antonello Salis, che tutti conosciamo perché è uno dei nostri musicisti più importanti, da Mario Pagliano e da Riccardo Lai. Riccardo Lai, sassarese, contrabbassista, Mario Pagliano, che un po' è scomparso, se non so per essere tracce, alla batteria. Un trio che spaziava dal jazz più estremo, a sonorità prog, che in quegli anni andavano fortissimo, ma anche citazioni di musica sarda e tante altre cose. Era veramente un calderone inaspettato di musiche e di suoni inedite. Loro erano bellissimi anche da vedere dal vivo, ho avuto la fortuna di vederli, io li ho visti una volta, erano fantastici. Non erano niente da invidiare a certe formazioni inglesi come potevano essere Nucleus o alcuni gruppi della scena di Cantello. Hanno inciso pochissimo, due dischi, e poi ognuno ha preso la sua strada. Antonello Salis ha fatto la sua carriera, ancora oggi è lì che ci regala tante belle cose.
Sì, musicista geniale, di un'originalità.
Viva a fare qualcosa un po' meno, si è un po' defilato. Pagliano è proprio sparito dalla circolazione, però vabbè, magari riapparirà. Comunque questo dei Cadmo, che è uscito chiaramente in vinile, che qui è una riedizione molto interessante, tra l'altro perché ripropone esattamente il disco come era agli origini. Quattro semplici brani, quasi una suite di 10 minuti ciascuno, 40 minuti di musica stellare che ancora si può ascoltare con la massima emozione. Il Cadmo.
Bene, quinto disco che hai selezionato per noi è Ostinato, Paolo Fresu Quintet, 1985, Splash. Aggiungo il quintetto più longevo nella storia del jazz italiano.
Eh sì, eccolo qua, questo è Ostinato di Paolo Fresu. Anche in questo caso è una riedizione perché il disco originale usciva in vinile in quegli anni, siamo nel 1985, il CD era solo all'inizio, quindi era difficile trovare, c'era solo il vinile. Questo è il primo CD del Paolo Fresu Quintet, è anche il primo CD di Paolo Fresu, a parte alcune collaborazioni. Che dire, su Fresu l'abbiamo detto tutti, sappiamo tutto, conosciamo tutto, una discografia sterminata, centinaia di titoli su cui pescare. Vi chiederete perché proprio questo, il primo, che poteva essere anche il più acerbo, forse il meno raffinato, perché comunque in questo disco io ci trovo tutto quello che Fresu poi ha espresso successivamente: la bravura tecnica, la capacità di organizzare un quintetto in modo magistrale come lui è riuscito a fare, di tenerlo, è ancora lì il quintetto, come tu dicevi, il più longevo quintetto della storia del jazz.
Sì,
sono passati quanti? 35 anni, non lo so, tantissimo per un gruppo. E niente, quindi in questo disco troviamo proprio tutta la forza, il carisma, la potenza che Paolo Fresu poi ci ha dimostrato di possedere in questi anni. Suonato bene, composizioni sue e degli altri componenti, qualche classico tipo Monk ripreso e rivisitato, insomma un disco che ancora mantiene viva la sua forza comunicativa ed è l'inizio di una storia meravigliosa.
Sì, concordo. Sono perfettamente d'accordo. Poi quel lirismo unico che contraddistingue Paolo Fresu, che insomma, non sono certo io a dirlo.
Esatto. È lui che lo dice.
Esatto, è lui che lo canta.
Insomma, credo che non si possa mettere in discussione. Guarda, Fresu può piacere o non piacere, ma secondo me bisogna dargli il merito di essere veramente il musicista più importante che noi abbiamo attualmente.
Sì, questo è indiscutibile, cioè possiamo passare al quinto disco perché c'è poco da dire sotto questo punto di vista.
Rock puro, e si chiama
Joe Perrino and the Mellotones.
Sì, ho visto che uscì nel 1988, una produzione nazionale molto molto raffinata e molto curata, fu fu licenziato dalla IRA, una etichetta fiorentina che negli anni della New Wave andava fortissimo, soprattutto per la nuova scena fiorentina, non so. Tra l'altro il disco, che io non ho, però ho questa compilation che vi posso consigliare moltissimo, perché tra l'altro sono presenti alcuni dei brani di Run and Roll più altri inediti. Facendo il disco, Run and Roll fu prodotto da Gianni Maroccolo, che chi segue la musica sa, oltre che essere uno dei membri storici dell'Elite FIBA, è uno dei musicisti più interessanti del panorama rock italiano. Ancora oggi ha una carriera interessantissima, solista, che continua a produrre cose interessanti. Quindi Gio Perrino è stata per anni, lui è ancora la nostra rockstar per eccellenza, il musicista più spettacolare, più appariscente, più controverso, più discusso che noi abbiamo avuto. Una presenza scenica decisamente forte, ancora devo dire tiene bene da questo punto di vista, e il disco è interessante perché ci ripropone la versione più psichedelica della band, con alcuni inserti di un rock un po' più duro, un'evoluzione che comunque ha dato i suoi frutti interessanti anche successivamente. Io Gio Perrino, una cosa che mi dispiace, non l'ho mai conosciuto personalmente. Ho visto tanti suoi concerti, ci siamo incontrati in tante occasioni, ma non l'ho mai conosciuto.
E allora sfruttiamo anche...
Facciamo questo appello.
Lo salutiamo. E cerchiamo di combinare finalmente questo incontro. Claudio Ro incontra Gio Perrino. Dai, magari, perché non facciamo anche una eventuale diretta? Io mi metto a fare una semplice conduzione nella quale facciamo proprio un'intervista a Gio Perrino. Sei d'accordo?
Sarebbe molto interessante.
Dai, lo facciamo, tanto ormai ci bastano due click.
Quello che consigliamo di Gio Perrino è questa compilation che è uscita per l'Unione Sarda qualche anno fa, dove oltre ai Melotons troviamo un'esibizione live di Londra, L'Elefante Bianco, una sua creatura successiva, e poi L'Operaio Romantico, Le sue canzoni del carcere, Di Malavita, una specie di stornello sardo rivisitato e corretto tramite la sua sensibilità.
Passiamo al sesto disco.
Sì, sono sempre in ambito rock nella sua accezione più classica, più pura, e parliamo dei Kenzenecke, una storica formazione di Siniscola che per un bel po' di anni, più di 10, ha tenuto la scena in modo entusiasmante. Il loro modo di suonare era molto molto guerrigliero, combat rock, per rifarsi un po' ai Clash di quel periodo, dove entravano nella loro musica politiche, rivendicazioni sardiste, libertarie, sempre comunque musica agganciata al sociale, musica che si riferiva alla nostra realtà. Il gruppo era tenuto da Saporito, che è sempre stato l'anima di questo ensemble, ma ci hanno girato tantissimi musicisti nella band. Dal vivo erano bellissimi, io li ho visti qualche volta, erano veramente trascinati e davano il massimo tutto quello che avevano detto. Il loro nome, Kenzenecke, deriva, che significa senza colpa, è dedicato a un anarchico, Schirru, che fu ucciso in modo un po' discutibile per aver tentato un attentato a Mussolini, tutta una storia molto inventata, ma sai, in quegli anni era facile finire male. Ecco, loro prendono il nome da questo personaggio anarchico e quindi non ci sono dubbi sul loro messaggio politico. Tra l'altro, una piccola curiosità, in questo disco c'è anche un'apparizione di Gavino Murgia, giovane, ma già promettente, e tu lo conosci molto bene.
Sì, lo salutiamo, ciao Gavino, speriamo anche lui di sentirlo molto presto, magari ci facciamo raccontare la sua quarantena, come procede, anche perché è talmente vulcanico che c'è da aspettarsi qualche sorpresa bellissima da lui. Arriviamo al numero 7.
Sì, siamo già negli anni 90.
Parliamo dei Dorian Gray.
È di un disco uscito, uscito nel 95 per la Interbeat, un'etichetta nazionale, e si chiamava proprio Matamoros, che era un comune, un piccolo paese del Sud America che ha sempre affascinato Davide Catinari, che è il frontman, l'anima, il leader,
che salutiamo, ciao Davide.
Dicevo, questo è un disco molto molto interessante perché è suonato bellissimo a livelli, diciamo, altamente professionali, perché Dorian Gray ci hanno sempre tenuto a fare le cose bene, a farle in modo intelligente, a non lasciare nulla al caso. Il loro è un rock molto raffinato che prende le radici nella new wave più colta di quegli anni, soprattutto gruppi come Tax Solomon, a cui Dave è molto legato. Infatti nell'ultimo loro disco Moon Age Mantra c'è un'apparizione di Blaine Reininger che arriva proprio dai Tax Solomon. Dicevo, quindi un disco molto ben suonato, ancora piacevole da ascoltare, dove ci sono tutte le passioni di Davide Catinari. Il Sud America, quello più esoterico, quello più magico, più mistico, ma anche certa cultura francese fin del siècle, poeti maledetti. Insomma, Davide ha sempre avuto un'attenzione verso certe correnti colte, verso culture altre che riuscivano a mandare avanti dei discorsi non sempre scontati. Davide li ha sempre inserita benissimo nella sua musica, sempre.
Sì, assolutamente. Non, abbiamo detto che non ci soffermiamo tanto,
no,
anche
no.
per una questione di raucedine da tenere a bada. Ottavo disco sono i Siki Tikis, Fuga dal deserto del Siki del 2004.
E siamo negli anni zero, i nostri anni, anche se questo è uscito all'inizio degli anni zero. Siki Tikis arrivavano da un'esperienza precedente che si chiamava Cani da Rapina, un nome non casuale perché rimanda comunque a un film di Tarantino a cui loro sono sempre molto...
Ce lo fai vedere in primo piano?
Ecco il disco, una pistola, nel retro c'è una classica automobile estrapolata dai film polizieschi degli anni 70-60, perché quello è loro il bacino a cui loro fanno riferimento. Tutta quella musica che un po' era stata abbandonata, che sono le colonne sonore degli anni 70, dei film polizieschi, dei film anche soft, porno soft e così via, ma con musicisti eccezionali che facevano proprio le colonne sonore di quel periodo. Da Ennio Morricone in giù, loro hanno scavato in questo immaginario ricchissimo di immagini, di potenza sonora e di tante altre cose. È una delle cose migliori che l'Italia ci ha dato in questi anni, perché questa capacità di riuscire a essere colti e popolari allo stesso tempo, di riuscire a coniugare cultura alta e cultura, tra virgolette, bassa, dimostrando che in realtà queste categorie sono solo categorie create per semplificare le cose. Ecco, i Siki Tikis hanno lavorato proprio in questo crinale, riuscire a essere rock e classici, essere popolari, ma anche colti allo stesso tempo.
Segnaliamo anche il percorso poi successivo e parallelo di Gianmarco Diana con i Dance Floor Stompers. Parliamone proprio per due secondi.
Sì, ma è una logica prosecuzione di quelle che sono le sue passioni. Lui è uno dei più grandi conoscitori delle colonne sonore della musica degli anni 70-60, come dicevo. Le sue trasmissioni sono veramente delle pillole di conoscenza e di saggezza. Quindi non poteva che scaturire nei Death Flow Stompers, un gruppo che si rifà in modo classico proprio a questo tipo di sonorità, e lo fanno in un modo bellissimo. Se vi capita di averli a portata di mano, andate a vederli perché meritano veramente di essere ascoltati. Passiamo avanti e ci tuffiamo. Ci sei, Simone? Ti vedo un po' imballato, ci sei?
Ho fatto vedere le durre tu? No, ci sono,
certo. Okay, benissimo. Quindi possiamo passare al disco successivo. Una band che a me sta molto cara, un po' perché ci conosciamo, un po' per mille altri motivi, e sono i Reapers. Eccomi qua. In questo caso un vinile che si intitola Why Should I Care About You? Perché dovrei preoccuparmi di te? Che è un po' una sorta di messaggio che loro lanciano sempre dal palco. Reapers sono un quartetto che si rifanno a certe sonorità tipiche degli anni 60, soprattutto statunitensi, gruppi come Sonics, ma tantissimi altri. Quindi un rock and roll completamente bistrattato, sdrucito, grezzo, un rock and roll che parte dalle origini e rimane violento e selvaggio. Loro dal vivo erano bellissimi perché riuscivano veramente a buttare un'energia che non ho visto da altri gruppi sardi. Non parlavano, suonavano, ma lo facevano in modo divino. Tra i dischi che loro hanno pubblicato, che sono tanti, molti vinili, questo è uno dei più interessanti, ma prendetene uno qualsiasi perché troverete tutte le emozioni che volete. Una cosa interessante dei Reapers è che loro non hanno mai messo i nomi dei singoli componenti nelle confezioni dei dischi. loro si chiamano Reapers 1, 2, 3, 4, proprio perché non hanno mai accettato questa logica individuale del musicista. Loro erano un gruppo compatto, coeso, dove l'individualità non aveva nessun valore. Poi ognuno ha fatto le sue scelte, ma quando erano i Reapers erano solo ed esclusivamente i Reapers. A me questa cosa piace moltissimo perché mi dà un senso di comunità fortissimo.
Sì, molto interessante, molto interessante. Devo dirti che questo l'ho appreso in questo momento da te. Ti chiedo se mi senti bene, mi vedi, perché prima...
No, ti sento bene adesso, sì.
Perché prima stava saltando la connessione, infatti ho cercato di eliminare un attimo un po' di cose.
I Reapers, tornando a noi, in questo momento non esistono più, sono fermi dall'anno scorso. Dopo 20 anni di annodata carriera, io ho sentito uno di loro, Claudio Zucca, che saluto, e che mi ha detto, beh, dopo 20 anni è normale avere una pausa di riflessione. Vabbè, io spero che prima o poi tornino a farci sentire la loro musica, e comunque i singoli componenti stanno lavorando su altri progetti molto molto interessanti.
Disco numero 10, Io sono un cane.
Ecco, questa è veramente una cosa di cui tutti i sardi devono andare fieri, perché è uno dei dischi più belli usciti non in Sardegna, ma in Italia negli ultimi anni. Io sono un cane, Jacopo Incani, giovane musicista che arriva dall'Iglesiente, se non sbaglio, che è riuscito a fare qualcosa di assolutamente originale. È riuscito a mettere insieme una sorta di cantautorato classico con l'elettronica, con i suoni del nostro tempo, anche con la sua Sardegna, perché in questo disco c'è molta Sardegna, c'è Paolo Angeli, ci sono registrazioni di Tenores. Sono poche le tracce, sono 6 tracce, tutte molto lunghe, tutte molto impegnative, ma tutte di un livello veramente fantastico. L'incisione è stata pubblicata dalla Trova Robato, un'etichetta nazionale di Roma. Questo è il secondo lavoro di Io sono un cane, a cui seguirà un prossimo lavoro che era stato anticipato per questa primavera, ma credo che sia slittato per questioni di pandemia. Noi li aspettiamo con ansia perché siamo sicuri che lui ci offrirà qualcosa di inaspettato, come lui fa sempre. È molto imprevedibile in Cani, e questo lo rende unico, veramente unico.
Disco numero 11, Claudio.
Disco numero 11. Passiamo a un'altra proposta abbastanza esoterica, che è questa cosa qui. Questi sono i Dream Weapon Ritual. Però se noi diamo i nomi dei singoli musicisti, forse riusciamo a comunicare con chi abbiamo a che fare. Si tratta di Simon Balestrazzi e di Monica Serra. Balestrazzi, perché segue la musica in Sardegna, è probabilmente il più importante musicista di scuola elettronica che ci sia adesso in circolazione, ma non solo in Sardegna. Lui arriva da Parma, ha un'esperienza lunghissima con gruppi dell'area industrial, quindi musica molto 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 dura, molto violenta, che si rifà a certe correnti che arrivano anche dalla Germania, da altri posti. Ecco, lui è uno dei migliori di questi musicisti. Sta in Sardegna, lavora in Sardegna, ha uno studio di registrazione, incide, e io credo che sia veramente una fortuna averlo qui da noi. Questo suo progetto, Dream Weapon Ritual, questo è il libretto interno dove sono loro fotografati, ma non si fanno vedere, è interessante perché riesce a coniugare elettronica molto dura, molto intransigente, con i vocalizzi di Monica Serra, che quindi addolciscono un po' la trama di questa musica qui. È musica molto che può turbare, che può anche incutere una sorta di paura, non so, ognuno poi la vive in modo suo, ma la trovo molto molto interessante, soprattutto molto molto proiettata in avanti, che è quello che poi, secondo me, deve fare la musica, guardarsi le spalle, ma soprattutto guardare in avanti. E Balestrati in questo è un maestro.
Sì, io l'avevo conosciuto non personalmente, ma attraverso Gaetano Marino, l'attore e il regista Gaetano Marino, che me ne parlò, perché avevano fatto dei progetti veramente meravigliosi, e devo dirti che da lì iniziai ad approfondirlo. Ero poco più che adolescente.
Ma devo dire che tutto quello che gira intorno a Balestrazzi, la scena quindi industrial sperimentale in Sardegna, è tra quelle che stanno dando più soddisfazione. Tra l'altro c'è anche un bellissimo collegamento con il Conservatorio di Cagliari, con la Scuola di Musica Elettronica, quindi Alessandro Olla, tutto il discorso legato proprio alle sperimentazioni sonore, alla ricerca del suono. Secondo me è una delle cose più interessanti che abbiamo messo a tenere in questo momento, questa scena qui, quella dell'elettronica, dell'industrial, della sperimentazione, che ci pone a livello di qualsiasi altra scena elettronica del pianeta, senza dubbio.
Disco numero 12, ci trasferiamo a Castelsardo, andiamo da Eugenio Caria, H. Saffronqueira.
Sì, e siamo sempre in ambito di sperimentazione elettronica, anche su un clinale completamente differente. Quindi Saffronqueira è il nome d'arte di Caria, come hai detto tu, di Castelsardo, e da anni sta lavorando a una ricerca elettronica molto interessante. La cosa più interessante di questi lavori, questo è l'ultimo che lui ha pubblicato, che si chiama Automatism, è che lui lavora per la Denovali, che è una label tedesca importantissima nel settore. Un'etichetta che si occupa di elettronica è chiaramente conosciuta in tutto il mondo. Il fatto che Saffronqueira sia lì, secondo me, è il giusto riconoscimento di un artista che sta lavorando molto molto bene. Allora, lui, i suoi riferimenti sono sempre elettronica, è un'elettronica che dobbiamo però rintracciare in certe sonorità molto molto vecchie, tipo i Tangerine Dream degli anni 70, i Popol Vuh, non so se ve li ricordate, forse chi ha visto i film di Werner Herzog se li ricorda meglio. Comunque un'elettronica ancora in una fase embrionale, fatta di strumenti ancora analogici, dove c'era un bel connubio tra spirito e sperimentazione. Ecco, Saffronqueira sta lavorando in questo modo, cioè cercare di coniugare anche un'elettronica che abbia un volto umano, una sorta di umanità che spesso viene meno dalla cultura digitale, dai suoni dei laptop, da certi frusci elettronici che talvolta possono anche dare fastidio. Saffronqueira invece riesce proprio a comunicare emozioni che spesso l'elettronica non fa. Lui è molto bravo in questo. Saffronqueira.
Ci scrive Tarantula Rubra, che ci saluta e ci sta seguendo, Luigi.
Ciao
Luigi. Ci ha scritto anche un messaggio Luca De Vito, che ci dice: la trova Robato è di Bologna e non di Roma.
Ok, perfetto.
Grazie Luca. Aspetta, rifacciamo tutto, Claudio.
Come sai, perché mi sono confuso? Perché il primo album di Jacopo Incani era La Macarena su Roma, quindi questa cosa mi ha un po' depistato.
Salutiamo Luca De Vito, ciao, grazie per essere con noi. Ultimo disco di oggi e poi magari continueremo.
Questa in realtà è una bonus track, un omaggio che abbiamo voluto infilare perché mi scocciava lasciar fuori Paolo Angeli, la cui carriera ormai è veramente lunga, è piena di dischi, piena di collaborazioni interessantissime, tra cui una anche con Saffronqueira di qualche anno fa, che ha dato ottimi risultati. Il disco che vi proponiamo è il penultimo, credo, perché poi ne è uscito una con Eva Bitová, una violinista ceca, ed è un disco che lui ha voluto dedicare alle musiche dei Radiohead, quindi uno dei gruppi più importanti degli ultimi anni, forse il più importante degli ultimi anni, lo dico senza nessun timore. Questo disco, 22-22 Free Radiohead, parte proprio da questa scena, un omaggio a dei musicisti eccezionali come Tom York, Greenwood e compagnia. Ma non aspettatevi delle cover di brani, di riproposizione della musica Radiohead, perché questo non lo trovate in questo disco. Trovate delle cellule sonore estrapolate dai loro dischi, completamente stravolte con la chitarra modificata di Paolo Angeli, quindi una sorta di remodulation, riadattamento sonoro come Paolo Angeli sa fare. Ed era giusto farlo così, fare le cover di Radiohead non è molto, molto originale. E Paolo Angeli non è mai originale, lui fa sempre cose abbastanza fuori dal consueto.
Sì, ma già, cioè, ragioniamo un attimo su Paolo Angeli. Paolo voleva fare il contrabbassista, voleva studiare il contrabbasso, però decide di modificare la sua chitarra e farla diventare uno strumento unico al mondo. Quindi utilizzando praticamente i freni, cioè i cavi dei freni della bicicletta, per comandare dei martelletti che sono collegati a dei pedali, Praticamente è uno strumento che racchiude in sé tanti altri ingredienti ed elementi di altri strumenti, tant'è che poi la chitarra sarda preparata, che è lo strumento che lo caratterizza e che l'ha reso famoso in tutto il mondo, è stata diciamo ricreata, cioè, da Pat Metheny, quindi che gli ha chiesto di poterla rifare da un liutaio. La usa anche Pat Metheny adesso, cioè stiamo parlando di un musicista che
Un endorsement, devo dire.
Sì, beh, assolutamente.
Una cosa che non dobbiamo dimenticarci però è che lo strumento di partenza di Paolo Angeli è una chitarra sarda tradizionale, la classica chitarra in re che si usa per le gare poetiche che usano i cantadores, quindi lui parte proprio dalla tradizione più pura. D'altronde la sua tesi di laurea era proprio una tesi basata sul canto improvvisato, sui canti sardi. Ecco, parte da lì e si costruisce un mondo completamente inedito, fatto di macchinari strani, di corde che si intrecciano, di echi, di rotelle, di tante cose. È veramente affascinante. È affascinante anche vedere dove si può spingere questa roba qui, dove arriverà. Chissà cosa ci aspetta da Paolo Angeli nel futuro.
Sì, sì, assolutamente. Poi le sue passioni musicali è molto bello perché riesce poi a farle rivivere. Ricordo anche i suoi lavori proprio sulla musica di Björk, che lui ama alla follia. Quindi chissà che cosa ci riserva per il futuro. Claudio, direi che però non possiamo fermarci solo a questi 12 dischi, dobbiamo assolutamente darci un altro appuntamento e continuare a parlare anche di altri dischi, di altre pietre.
Una cosa che potremmo fare è una playlist di dischi che nessuno si è filato, nel senso dischi un po' abbandonati che invece meritano di essere riscoperti. Questa potrebbe essere un'idea.
Sono d'accordo.
E poi anche cose che noi porteremo fuori.
Va bene, ti ringrazio per essere stato con noi, averci dedicato un po' del qualche minuto, perché ricordo poi a tutti che Claudio non è stato benissimo, aveva questa raucedine che gli è passata poi proprio recentemente, e sta inaugurando la voce con noi praticamente.
Sì, non so come sia andata, io me la sento ancora un po' strana, vabbè. È così.
Ma magari, io sono
magari un po' più sexy, non lo so.
No, vabbè, non lo so. Vediamo il feedback.
Simone, grazie Unica Radio e grazie a tutti.
Grazie a te. Ricordiamo anche che stai collaborando con Sascena Sarda, che sono nostri amici, li salutiamo. Sascena
Sarda, diciamo un portale che raccoglie esperienze musicali isolane, che sta cercando un po' di tenere viva la fiamma della musica in Sardegna. Ce n'è bisogno.
Salutiamo Daniele e tutti gli amici di Sascena Sarda. E quindi grazie Claudio, buon pranzo, buon fine recupero voce, e alla prossima avrai la voce ancora più suadente. Grazie a tutte le persone che sono state con noi e che ci riguarderanno. Buon pranzo a tutti e buona domenica. Ciao.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.